Detto questo, direi che possiamo naturalmente, come consuetudine, tuffarci in quello che il Signore vuole dirci oggi, nella meditazione della Sua parola. E oggi vogliamo chiaramente approfittare della ricchezza della parola di Dio, della sua ricchezza e della sua capacità di ammaestrarci, della sua capacità di istruirci, della sua capacità di edificarci, consolarci talvolta, motivarci. Oggi vogliamo essere consapevoli della ricchezza della parola e del fatto che questa parola ha la capacità di farci del bene. Vero o non vero? Ci fa del bene. La meditazione della parola è di beneficio per ciascuno di noi, per la nostra vita spirituale, ma direi per la nostra vita in ogni ambito. E lo spunto oggi ci viene da un insegnamento del Maestro. Lo spunto ci viene da un insegnamento del Signore Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Diciamo la cosa più importante che c'è nella nostra vita. E lui a un certo punto ha impartito un insegnamento a chi? Ai suoi discepoli, evidentemente. E ha impartito questo insegnamento ai suoi discepoli in un momento davvero molto delicato del suo, chiamiamolo così, cammino terreno, in un momento critico del suo ministero terreno. Questo perché lui era nell'imminenza di quella che sarebbe poi stata la sua cattura. Stava per essere catturato, stava per essere processato con un processo farsa, ma stava per essere processato e stava per essere condannato a morte, per tutti noi naturalmente, con uno scopo ben preciso. E lui era ben consapevole di questo. E nell'imminenza di questi fatti particolari, che cosa succede? Succede che il Maestro si siede a tavola con i suoi discepoli. Si siede a tavola con loro per quella che poi la Bibbia definisce l'ultima cena. Si mette lì con i suoi discepoli. Come dicevamo, Gesù sa perfettamente che cosa sta per succedere. Lo sa. Lui è contestualmente pienamente uomo e pienamente Dio. Quindi sa che cosa sta avvenendo. Giuda è già pronto. È pronto per tradirlo. In pratica lo ha già tradito. Si tratta solo di formalizzare questo tradimento. Lui è il solo a sapere questa cosa. Giuda, Iscariota, un discepolo non convertito. Paradossale, ma così, un discepolo non convertito, il traditore, colui che vende Gesù Cristo, il nostro Signore, per una cifra di 30 sicli d'argento, ma che si era già distinto nel passato per una condotta non integra, perché la Scrittura ci dice che Giuda rubava, essendo il cassiere, rubava nella cassa comune e quindi già si vede che tipo di personaggio era. Un personaggio che, quando Maria ha usato quel profumo per ungere i piedi di Gesù, ha avuto da ridire su questo, perché ha detto: che spreco, 300 denari, quindi l'equivalente di 300 giorni di lavoro. Ma in realtà lui non è che si interessasse dei poveri, si interessava di se stesso e di quanto poteva sgrafignare dalla cassa. Quindi un personaggio un po' particolare. Ma in questo contesto, improvvisamente, sono già in fondo a tavola, pronti per mangiare, probabilmente hanno già cominciato a mangiare, ma improvvisamente il Maestro si alza in piedi. Gesù si alza in piedi, si alza da tavola, depone le sue vesti, prende un asciugatoio, si cinge con quell'asciugatoio, poi prende una bacinella, ci mette dell'acqua e poi chiede a ognuno dei presenti di avvicinarsi a lui. Chiede di avvicinarsi a lui affinché possa fare una cosa, possa lavare loro i piedi. E quindi verosimilmente li chiama ad uno a uno: Giacomo, Filippo, Natanaele, Tommaso, uno dopo l'altro, e uno dopo l'altro vanno da lui, estremamente imbarazzati, a disagio. Il loro maestro che si cinge, che prende i loro piedi e che chiede di poterli lavare. Qualcosa di inimmaginabile sia nella cultura ebraica sia nella cultura romana, che il superiore si umili a tal punto verso il suo seguace o il suo subordinato, una cosa che non esiste. Eppure il creatore di tutte le cose, il re dei re, il signore dei signori lo fa. Lo fa con umiltà, lo fa con estrema umiltà e con tanto amore, ma lo fa. Anche perché a quei tempi era una cosa che qualcuno doveva pur fare. A quei tempi ci si avventurava per le strade coi calzari, ma le strade non erano le strade di oggi. Le strade erano impolverate nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi erano piene di insidie. Insidie che si potevano pestare, queste insidie. E quando si pestava un'insidia, di solito la si portava con sé e questo comportava dei vari tipi di problemi, oltre a un odore non particolarmente gradevole. Quindi un'attività molto umiliante, quella di lavare i piedi, difatti era appannaggio dei servi, degli schiavi. Eppure in quella occasione è Gesù che si offre per farlo. I discepoli no, nessuno di loro, erano troppo occupati probabilmente a determinare chi fosse il maggiore tra di loro, il migliore tra di loro, erano occupati a far quello. E quindi è Gesù che interviene, è Gesù che da questo esempio. Vogliamo prendere insieme la parola di Dio in Giovanni, quindi Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, dal versetto 6. Giovanni 13, dal 6. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? E Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse: Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, detto altrimenti siete nati di nuovo, siete nati dall'alto, quindi non avete bisogno che il vostro capo e le vostre mani siano lavate, perché ve le ho lavate io nel mio sangue, cosa che sarebbe poi avvenuta di lì a poco. Ma la cosa importante sono i piedi, e i piedi sono a rischio per tutti quanti. Ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: Non tutti siete netti. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Ok? E il versetto centrale, cardine di quello che vogliamo condividere oggi, è il versetto 14, dove praticamente il Signore dice, e quindi esorta i suoi discepoli, di allora, ma direi di ogni epoca, quindi siamo coinvolti anche noi, ci esorta a fare che cosa? A lavare i piedi gli uni degli altri. Metaforicamente, chiaramente. Ossia, la sua esortazione è quella di interagire tra di noi con amore, con umiltà, con gioia, con pazienza, con un cuore predisposto ad ascoltare, con un cuore predisposto a perdonare, con un cuore predisposto a tollerare, con un cuore predisposto a sostenere, a incoraggiare, con un cuore predisposto a intercedere per l'altro, con un cuore predisposto a fare squadra, costi quello che possa costare. Nella piena consapevolezza che senza questo tipo di attitudine, senza questo tipo di comunione fraterna, noi diveniamo persone fragili, diveniamo persone vulnerabili, diveniamo persone che sono in realtà di poca utilità. Quindi, per riassumere, ci sono due cose che noi dovremmo fare nel nostro, chiaramente, cammino cristiano. La prima cosa che dovremmo fare è essere disposti a lavare i piedi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, il che significa, come abbiamo appena detto, significa amarli, significa praticamente prenderci cura di loro, significa sostenerli, significa sopportarli, tutto questo con umiltà. Questa è la prima cosa che il Signore ci chiama a fare nel suo amore, perché questa capacità in noi non c'è. È Lui che ci dà questa abilità di amare gli altri in questo modo e quindi di lavare i piedi degli altri. Ma c'è una seconda cosa che dovremmo fare. E la seconda cosa che dovremmo fare, che non è così scontata, è quella di permettere agli altri di lavare i nostri piedi. Permettere agli altri di lavare i nostri piedi. Quindi permettere agli altri di farci notare le nostre mancanze, i nostri sbagli, i nostri errori. Questo è importante perché anche noi, tutti noi, commettiamo degli errori e quindi nel momento in cui permettiamo all'altro di lavarci i piedi, gli permettiamo di essere lo strumento che Dio ha voluto che lui o lei sia, perché l'opera che il Signore ha iniziato in noi possa andare avanti, possa proseguire. Siamo d'accordo? Quindi disponibilità a lavare i piedi degli altri, disponibilità a farci lavare i nostri. Talvolta abbiamo tendenza vengo a darti una mano, ma ops, anch'io devo aver pestato qualcosa che un po' di odore lo lascia. Quindi lavare i piedi degli altri e permettere agli altri di lavare i nostri. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è proprio questo: sii d'aiuto e lascia che ti aiutino. Sii di aiuto, ma lascia che gli altri aiutino te. C'è un salmo molto bello, il Salmo 133, che conoscete sicuramente bene. Il Salmo 133 dice, e vogliamo prenderlo al volo, brevemente, dice così: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme nell'unità. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione la vita in eterno. Quindi il concetto è chiaro. Quando i fratelli dimorano insieme, quando sono compatti ed uniti, là il Signore ha ordinato, ha stabilito che vi sia una benedizione particolare, speciale, un'unzione speciale. Quindi oggi siamo riuniti nel suo nome, quindi un'unzione speciale è presente qua, ok? Però dice che siano insieme nell'unità e questo è lo sforzo che dobbiamo compiere tutti quanti. Perché è buono? Perché è piacevole, perché è utile, perché è edificante, perché è di benedizione, di grande benedizione essere insieme, essere uniti, che i fratelli e le sorelle vivano insieme, vivano compatti, vivano affiatati. È di benedizione che i fratelli e le sorelle si confrontino spesso, si incoraggino, vicendevolmente, che amino l'altro, che amino il fratello e la sorella con umiltà e che si lascino amare, che si lascino aiutare, che si lascino correggere dagli altri. Questo naturalmente è importante. L'umiltà nei confronti degli altri e la mansuetudine quando gli altri vengono da noi e sono strumento di Dio per correggere noi. Ora, tutto questo in che ambito? Beh, questo vale dapprima nella vita di coppia, per esempio, nella vita coniugale. Poi, allargando un pochino, vale per la vita della famiglia. Quindi, marito, moglie, figli. E poi, allargando ancora un pochino, evidentemente, questa verità si applica anche alla vita della Chiesa. Quindi a ciò che viviamo noi come realtà locale. Ed è importante che ognuno di noi possa identificare questa realtà locale e che possa annettersi a una realtà locale nella quale poter dare il proprio contributo, questo del bene e del male, quando va e quando non va, quando ci va e quando non ci va. Perché? Perché ne abbiamo bisogno, perché Dio lo ha ordinato, perché Dio lo ha stabilito. E quindi in questo senso ci incoraggia a fare questo, a essere parte di una comunità locale. Ora, per quanto riguarda la Chiesa locale, faccio un discorso molto ampio, quindi non riguarda necessariamente solo noi, ma che riguarda praticamente tutte le realtà, oso dire, del pianeta, le realtà locali devono fare i conti oggigiorno con, ad esempio, la potenza di internet. Che succede? Succede che grazie ad internet, che è sicuramente una benedizione per tanti versi, però oggi è possibile accedere a un'infinità di sermoni online o addirittura di culti online, il che tutto sommato può essere non male, se però non pregiudica la nostra, diciamo così, vita ecclesiastica, perché altrimenti il tutto rischia di diventare una vita ecclesiastica virtuale, non effettiva, non con la nostra presenza effettiva. Poi c'è un'altra sfida per quanto riguarda la Chiesa locale, ed è questa, la tendenza di molti credenti, peraltro comprensibile, ma che talvolta non è d'aiuto, la tendenza di molti credenti ad approfittare di questo o di quel ministero, per esempio itinerante. Anche questo, naturalmente, può talvolta creare dei problemi. È vero che talvolta siamo influenzati nella scelta della Chiesa locale dalla nostra situazione, anche questo è comprensibile. Chi ha i figli piccoli preferisce una realtà nella quale c'è un buon servizio per i figli piccoli, chi ha i figli adolescenti penserà ai figli adolescenti e quindi a quella fascia d'età, chi è single penserà a una realtà nella quale c'è un bel gruppo di single, chi è coniugato penserà a una realtà nella quale ci sono molti insegnamenti per la vita matrimoniale, chi è parte di un certo ceto sociale magari cercherà persone dello stesso ceto, chi ha una certa cultura cercherà persone di quella cultura, di quella nazionalità e quant'altro. Ok, queste sono dinamiche che possono succedere e che ci aiutano poi pian piano ad individuare un contesto. Però dopo, una volta individuato, è chiaro che è importante frequentarlo, è importante viverlo. Perché? Perché Dio ha voluto così, perché il Signore ha voluto che noi avessimo, sperimentassimo un lasso di tempo sufficientemente lungo per incontrarci e anche per scontrarci talvolta. Gli scontri non sono casualità, sono situazioni che ci servono per crescere, per maturare, per andare verso quella che è la statura di Cristo. Quindi è importante che questi scontri possano avvenire e quello che il Signore guarda e quello che il Signore si annota è come noi gestiamo quelle situazioni, come le affrontiamo, fino a che punto c'è armonia tra quello in cui crediamo e predichiamo e quello che cerchiamo di vivere. Nessuno è perfetto. Ma il Signore si aspetta da parte nostra che impariamo a comprendere che questa vita ecclesiastica, con tutte le sue imperfezioni, è la palestra nella quale il Signore vuole che noi siamo per esercitare i nostri muscoli spirituali e per pian piano crescere verso la statura di Cristo. Siete d'accordo con me? State seguendo? Siamo d'accordo? Infatti, non è l'ascolto di un sermone che ci trasforma. Io posso andare online, posso trovare il miglior predicatore della terra e ascoltare il suo sermone, e sarà sicuramente di beneficio per me, ma non lo sarà nel momento in cui io questo sermone non comincio in qualche modo a viverlo, a sperimentarlo nella mia vita di tutti i giorni. A quel punto rimarrà semplicemente una nozione teorica, ma la nozione teorica non è di grande utilità. Sarebbe come così assistere a un programma di cucina dove insegnano a cucinare qualcosa, ascoltarlo e mai mettere in pratica. Non sarà mai in grado di fare quello che hanno fatto se non cominci a farlo. Allo stesso modo, il Signore si aspetta da parte nostra che ci sia una messa in pratica delle situazioni. E questa messa in pratica deve avvenire proprio quando ci sono delle difficoltà, quando ci sono dei problemi da risolvere, quando c'è un'incomprensione tra di noi. È lì che il Signore arriva col suo taccuino e prende appunti. È lì che arriva per vedere come gestiamo le situazioni. È lì che arriva quando c'è una circostanza avversa, un problema di lavoro, un problema coniugale, familiare, economico, una malattia. È lì che il Signore ci vuol vedere. È lì, quando da soli non ce la facciamo, quando ci rendiamo conto che abbiamo delle fragilità, tutti noi abbiamo delle fragilità, abbiamo delle aree nelle quali siamo vulnerabili. E quando ci rendiamo conto di questo, talvolta c'è frustrazione, ci sembra di essere la mosca bianca. Ma quando scopriamo che non siamo soli, quando scopriamo che altre persone, altri fratelli e altre sorelle vivono le stesse dinamiche, questo ci dà una parziale consolazione e ci permette di dire: ok, facciamo forza comune, affrontiamo insieme queste circostanze, queste nostre fragilità, queste aree della nostra vita nelle quali facciamo ancora fatica. Ed è questo il senso del lavare i piedi dell'altro e permettere all'altro di lavare i nostri piedi. Siamo d'accordo? Quindi, come abbiamo detto, che si tratti di lavare i piedi degli altri o di lasciare che gli altri lavorino, lavino i nostri, in entrambi i casi abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di imitare il Maestro e quindi di essere da una parte umili e dall'altra parte mansueti. Umili e mansueti. Anche perché è molto facile mettersi in cattedra e facendo questo è molto facile anche sbagliare. Ora, la vita è fatta di casi pratici e noi dobbiamo cercare di fare in modo che la nostra vita spirituale sia il più possibile connessa, unita alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi determinate cose che stiamo affrontando insieme questa mattina hanno a che fare con quello che succede ogni giorno, magari in una famiglia. In una famiglia quando, per esempio, i bambini crescono e devono cominciare a determinare cosa faranno, quale sarà il loro percorso scolastico, se studieranno, se lavoreranno. E lì cominciano le tensioni, i genitori magari vorrebbero una cosa, i figli ne vogliono un'altra, non sanno che cosa vogliono. Ed è lì che ciò che abbiamo compreso dalla parola deve cominciare ad emergere. Più avanti, quando si tratta di decidere se accettare una proposta per un posto di lavoro o arrivare alla decisione estrema di lasciare un posto di lavoro, cercarne un altro, cose di questo genere, anche lì nascono tensioni, anche lì nascono incomprensioni. Il dialogo è importante e quindi la volontà di dire: ok, desidero lavare i tuoi piedi e desidero che tu possa lavare i miei. Collaborazione, lavoro di squadra. Nella gestione del denaro, altro tema caldo. La gestione del denaro nell'ambito della famiglia, nell'ambito della coppia. Magari qualcuno che, lui o lei che è un estremo, uno che risparmia molto, l'altro che è più incline a spendere. Ecco che il dialogo permette a quella coppia di trovare un compromesso, di trovare una strada. Io lavo i piedi a te, tu lavi i piedi a me. E quindi in questo senso l'invito del maestro è quello di amarci gli uni gli altri, di dialogare. Anche nell'ambito, per esempio, innominabile della vita sessuale. Della vita sessuale. Quante coppie con problemi in questo ambito, però non si può dire. È così. Perché non c'è dialogo. L'uomo non riesce ad esprimere il suo disagio, il suo problema, la sua frustrazione. La donna a sua volta non riesce ad esprimere la sua frustrazione, il motivo per il quale magari non è così accondiscendente. E si va avanti in questo modo, con dei matrimoni dove la vita sessuale comincia pian piano ad affievolirsi per poi essere un discorso, comunque, diciamo, quella comune, poi il resto non si sa, ma comunque. Quindi in questo senso, che cosa ci chiede di fare il Signore? Di dialogare, di parlarci, di lavare i piedi dell'altro, però di ricordarsi sempre, caspita, mi sono offerto per lavare i piedi dell'altro, mi sono offerto per perdonare l'altro, per andare verso l'altro, ma devo ricordarmi sempre che i miei piedi potrebbero essere sporchi e quindi voglio permettere all'altro di lavare i miei piedi, di mettermi in discussione. E come stavamo dicendo, talvolta il rischio qual è? Il rischio è quello di mettersi in cattedra, di fare delle affermazioni perentorie, di fare delle affermazioni indiscutibili, categoriche, di dire delle cose sulle quali diciamo no, le cose sono così, la penso così, e naturalmente credere che perché la pensiamo così le cose siano giuste. Giacomo capitolo 3, Giacomo 3, Giacomo 3 dal versetto 1 dice così: fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, perché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il corpo. Ecco, le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. E oggigiorno, di nuovo grazie a internet, grazie ai social network, grazie a Facebook, Twitter e tutti gli altri, è facilissimo fare delle affermazioni. È facilissimo entrare in contatto con un sacco di persone e dire delle cose, possiamo in un attimo scrivere ciò che ci pare, ma nel momento in cui noi lo facciamo ci sono almeno due pericoli. Il primo pericolo è di essere stati troppo precipitosi, troppo impulsivi nell'aver scritto quello che abbiamo scritto, capita sovente. E il secondo problema può essere quello di credere che siccome in pochi hanno osato dire che secondo loro non avevamo tanto ragione, beh, allora questo significa che noi abbiamo ragione, per la legge della maggioranza. Beh, in entrambi i casi, la domanda che dovremmo farci noi oggi è questa. C'è qualcuno che ha il diritto, al quale noi abbiamo il diritto, dato il diritto di venire verso di noi e di lavarci i nostri piedi? C'è qualcuno che è in grado, quando sbagliamo, quando diciamo delle cose che non sono propriamente giuste, che è in grado di alzare la mano, di venire verso di noi e di farcelo capire, naturalmente con contatto, con amore, ma c'è qualcuno oppure è difficilissimo approcciarci perché non accettiamo che ci dicano delle cose che non ci piacciono? Ebbene, il Signore ha voluto che fossimo insieme nell'ambito della vita di coppia, nell'ambito della vita familiare, nell'ambito della vita ecclesiastica, proprio perché è suo volere correggerci attraverso gli altri, attraverso i fratelli, attraverso le sorelle. Questo è il suo volere. E quindi nel momento in cui abbiamo compreso questo, siamo approvati da parte sua nel momento in cui ci mettiamo a disposizione per lavare i piedi degli altri, è un atto di umiltà. Ma talvolta questo atto di umiltà si ferma lì. Oggi il Signore ci dice di andare un attimino avanti, un passino avanti, di dire, ops, ma io che sono così bravo nel lavare i piedi degli altri, come stanno i miei piedi? Non sento un certo odorino? Non ho bisogno che qualcuno forse mi dia una mano per lavare anche i miei? Questa è la domanda che il Signore vuole che ci poniamo oggi. Pertanto si tratta di vivere le situazioni della vita e di fare in modo che queste situazioni non siano così tanto lontane da ciò che le Scritture ci insegnano. Abbiamo bisogno di vivere davvero ciò che sentiamo, ciò che viene predicato. E la piattaforma nella quale questo può avvenire è la vita di coppia, è la vita della famiglia, è la vita della Chiesa. E noi siamo stati uniti da parte del Signore, se siamo in questo contesto, proprio perché siamo coloro che il Signore vuole usare per farci crescere tutti insieme. Ma come dicevamo, la vita pratica è la vera sfida. Allora, semplicissimo, una domenica fa caldo, tutti hanno caldo, qualcuno apre la finestra, oppure accende l'aria condizionata, e quindi qualcuno dice: io ho l'aria condizionata che mi viene sul collo, spegni l'aria condizionata. No, non la spengo perché io ho caldo, spostati in un'altra parte, dai, mi sposto, però non me la dimentico questa cosa qua. Nell'ambito del gruppo musicale possono esserci delle tensioni, normale, in qualsiasi unione di persone, e allora uno lo vede così, uno la vede cosà, questo canto lo facciamo così, no, facciamo cosà. Ed è facile arrabbiarsi, prendersela e dire: no, a questo punto, ah no, questa cosa qua, non mi è piaciuta proprio, e legarsela al dito, come si suol dire. Ma invece quelle situazioni di scontro sono i momenti nei quali il Signore piomba lì. Ricordiamocelo. Il Signore arriva lì. Non quando tutto va bene, caffè, brioche, tutto. No, quando ci sono delle tensioni, quando ci sono delle incomprensioni. È lì che quello che abbiamo sentito va messo in pratica. Ed è impossibile farlo nel momento in cui vivo una vita ecclesiastica virtuale. Sento un sermone, oh che bello, oh che fantastico, ma poi con chi lo metti in pratica? Con quali persone lo metti in pratica? E quindi in questo senso il Signore oggi ci ha ricordato che abbiamo la facoltà di lavare i piedi degli altri e abbiamo la facoltà di permettere agli altri di lavare i nostri, quindi di aiutarci, di correggerci, di incoraggiarci, di intercedere per noi. Perché è questa la cosa bella. Al lunedì, per esempio, quando si riuniscono le sorelle e intercedono, è una cosa straordinaria. È la realizzazione di quanto la preghiera sia efficace, amen, e di quanto la preghiera fatta insieme possa trasformare le situazioni. E nel momento in cui, per il bisogno di uno, in diversi pregano, questa è un'attestazione d'amore. Questo significa che ci teniamo a te e che vogliamo lottare con te e vogliamo credere insieme a te che il Signore che serviamo agirà, interverrà, opererà, stenderà il suo potente braccio e ti farà del bene in un modo, in un altro. Quando lo farà non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che Dio lo farà. E questo crea unità, e quando arriva la risposta sentiamo il bisogno di dire grazie agli altri perché abbiamo visto la sua mano in azione e abbiamo visto come l'essere insieme uniti nella preghiera comporta una benedizione da parte di Dio. Là il Signore ha ordinato che ci sia una benedizione speciale, speciale. E quindi quando ci riuniamo dovremmo gioire per questo, per il fatto che siamo uniti nel suo nome, per il fatto che abbiamo il privilegio di avere una relazione verticale con lui e orizzontale tra di noi. E il Signore che cosa ha ordinato? Ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, e poi ama il tuo prossimo. Ama me, ama il tuo prossimo, ama me, ama il tuo prossimo. Questo è un comandamento da parte del Signore. E quindi oggi abbiamo la possibilità di ricordare noi stessi quanto sia utile e apprezzato da parte di Dio che noi laviamo i piedi degli altri e che lasciamo gli altri lavare i nostri. Amen? Amen? Ci siamo? Ci siamo capiti? Allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, ti voglio benedire e ti voglio rendere grazie per l'opportunità che ancora oggi ci hai dato di ascoltare la tua parola e di realizzare quanto tu abbia previsto ogni cosa per noi e di realizzare quanto in quel momento in cui eri pronto ad affrontare il frangente più duro del tuo cammino terreno, hai voluto impartire quell'insegnamento che è stato utile per i discepoli e che è utile per noi oggi. Signore, grazie per come tu ci rendi capaci nel tuo spirito, per il tuo spirito che vive in noi, di amare il nostro prossimo, di amarlo per com'è, di perdonarlo, di tollerare i suoi sbagli. E grazie, Signore, per come tu ci metti in grado di essere ricettivi alla voce degli altri, Signore. E lì abbiamo bisogno di mansuetudine, di umiltà, perché tu vuoi parlare a noi attraverso gli altri, attraverso i nostri fratelli, attraverso le nostre sorelle, talvolta ci parli anche attraverso estranei, ma Signore vogliamo essere pronti ad ascoltare la tua voce attraverso la bocca delle persone che tu hai messo sul nostro cammino. E quindi in questo senso ti chiediamo perdono se per una ragione o per l'altra abbiamo omesso di lavare i piedi degli altri, e se per una ragione o per l'altra abbiamo omesso di permettere agli altri di lavare i nostri. Ti vogliamo benedire, Signore, per il privilegio che abbiamo di servirti e di appartenerti, e ti vogliamo benedire, oh Signore, per questa domenica che ci hai regalato, per questo tempo di comunione fraterna. Grazie, oh Signore, che sappiamo che tu sei sempre con noi. Grazie, oh Signore, che tu fai la differenza in ogni circostanza della nostra vita. Benedico il tuo popolo, benedico i miei fratelli, benedico le mie sorelle. Ti rendo grazie, Signore, perché tu conosci i bisogni che abbiamo, le necessità che abbiamo, le circostanze che stiamo affrontando. E grazie, Signore, che ci rendi più uniti. Grazie, Signore, che ci dai un nuovo amore per gli uni per gli altri. Grazie, Signore, che ci aiuti a vedere gli altri con i tuoi occhi. E quando questo avviene, Signore, avviene un miracolo, perché riusciamo a capire determinati atteggiamenti che magari fino a quel momento risultavano difficili da comprendere, ma poi tutto diventa chiaro e l'amore che tu ci hai dato comincia a fluire attraverso di noi e permette agli altri di far fluire quello che tu hai messo in loro nei nostri confronti. E quindi grazie per questo privilegio, grazie per la tua parola, grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen.